4 minuti dopo le 6:30, Massimo Bacchetta in studio a nome di tutta la redazione di Radio Popolare. Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti, Pop Sera. Come ogni giorno dalle 6:30 alle 8:30 di sera per tutta l'estate, insieme alla redazione per vedere gli sviluppi, gli aggiornamenti, delle notizie, delle cose che accadono in giornata. Sono i giorni poi che vanno al fine settimana che vedrà le mobilitazioni a Genova per i 25 anni poi dal G8. Ne parliamo dopo le 20, eh? Noi siamo insieme fino a quell'ora, interrotti soltanto alle 19:30 dal giornale radio e da Mezza Regione. Altre cose ovviamente accadute nella giornata. L'ex gioielliere Ruggero che è entrato in carcere, su quella vicenda si sta sviluppando ancora tutta la politica. In Gran Bretagna il cambio della guardia alla guida del Labour è avvenuto ufficialmente e tra poche ore avverrà anche il cambio alla guida del governo come primo ministro. Altre cose capitate, particolarmente capitate che ci arrivano dall'Europa, e quindi cominciamo proprio da qui. La prima è una sigla ETS, Emission Trading System, tradotto sistema di scambio delle emissioni. Dall'Europa oggi arriva, comincio già da qua con Massimo Alberti in studio, arriva una decisione o un piano presentato?
Per adesso arriva un piano. E fa abbastanza impressione che questo piano arrivi nell'anno in cui l'Europa sta bruciando, il termine non è casuale, tutti i record che riguardano il surriscaldamento climatico, l'ha detto anche l'OMS. L'Europa è il continente dove in questo momento il cambiamento climatico va più veloce, si fa più sentire.
Ah, per la cronaca, oggi in Sicilia si stanno toccando nell'Agrigentino e a Enna i 43 gradi.
Ecco, giusto appunto. Oggi il piano di riforma di cui si discuteva da un po', presentato dalla Commissione europea sugli ETS, che tra poco spieghiamo cos'è, è sostanzialmente un discreto arretramento, mettiamola così, che fa proprio effetto che avvenga in questo periodo, quando invece sulla transizione e sulle misure per cercare di contrastare il cambiamento climatico ci sarebbe un po' da insistere. Brevemente, che cosa sono gli ETS? Possiamo definirli una tassa, anche se non è esattamente così, ma per farci capire, in base a cui le industrie, le centrali elettriche e progressivamente altri settori possono scambiare le emissioni che hanno di CO2 monetizzandole, che era un sistema che era stato molto criticato all'epoca perché sostanzialmente andava a finanziarizzare qualcosa che invece si doveva dire no, non inquinate e punto. La logica degli ETS era duplice: da una parte spingere le imprese, anziché pagare per inquinare, a attuare investimenti proprio nell'ambito della transizione. Io questo mi sento di dire che non ha funzionato. Poi magari ne discuteremo con la nostra ospite, su questo ci arriviamo, e dare agli stati una serie di fondi da reinvestire invece nella transizione, cosa che molti stati hanno fatto, alcuni ad esempio invece no. L'Italia, che avrebbe una discreta quota di ETS da utilizzare verso la transizione, ad esempio, non l'ha fatto e non lo fa. Questo sistema è molto contestato da alcuni stati, quelli più schierati a destra, quelli, diciamolo pure, in molti casi anche apertamente negazionisti del cambiamento climatico, tra cui l'Italia, che li volevano addirittura abolire. Si è arrivata una sintesi che porta poi a questa riforma, che sicuramente ne va a ridurre un po' l'impatto, anche se c'è da dire che le industrie, la lobby delle industrie dell'auto, ma non solo, ha fatto molta pressione sulla Commissione europea per cercare di cancellarli. Oggi non è molto contenta di questo compromesso, avrebbe voluto di più.
Ho visto che Confindustria ha già detto non va bene.
Esatto, ha già detto non va bene. In sostanza la proposta di revisione degli ETS ha due pilastri. Il primo, rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni. Ricordiamo che l'Europa ha l'obiettivo di ridurre entro il 2040 il 90% delle emissioni della sua CO2 e, come dire, rallentando la scalata della riduzione sarà ovviamente più difficile raggiungere questo obiettivo, e aumentare le quote disponibili, quindi in qualche modo allargare il mercato. Ad esempio, le industrie chiedevano una liberalizzazione totale, mentre invece adesso ci sono una serie di limiti. Ci sono anche state delle modifiche invece interessanti, ad esempio sono stati inclusi gli inceneritori nel computo della CO2 e i voli sotto i 5.000 km, che è un modo per cercare di limitare quei trasporti che
Le tratte brevi.
Esattamente. C'è un tema interessante, secondo me. La ragione ufficiale per cui questa revisione viene richiesta dalle imprese e viene fatta è il recupero della competitività dell'industria europea, che sarebbe vessata dei costi degli ETS e non riuscirebbe così a stare sui mercati. Ora, l'industria europea è fuori mercato da un bel po' per almeno due problemi. Uno, l'alto prezzo dell'energia, di nuovo, causato dalla dipendenza dell'Europa dalle fonti fossili. E poi perché il mondo correva verso l'elettrificazione, verso la transizione, qui si frenava, e oggi lo vediamo, l'arretramento tecnologico rispetto alla Cina, da cui siamo in qualche modo costretti a importare tutte quelle tecnologie che sostanzialmente potrebbero salvarci proprio dall'emissione di CO2. Vi do un dato che è preso da uno degli allegati del rapporto Draghi, quello sulla competitività. L'Europa ha registrato nel 2023 solo il 6,7% degli annunci di investimenti industriali mondiali, contro oltre il 54% dell'Asia e il 28% negli Stati Uniti. Insomma, mentre altri paesi correvano, soprattutto l'Asia corre, nell'ottica della transizione, gli imprenditori europei vivevano di margini di profitto fondati su una rendita di posizione che oggi evidentemente non c'è più. E il tutto in un contesto, quello europeo, che, tolto il PNRR, che come sappiamo è stato reso necessario dal Covid, è fatto di un'austerità di bilancio che ha stroncato anche gli investimenti pubblici. Per cui il messaggio che arriva oggi è che l'industria può continuare a tirare il freno mentre gli altri accelerano, quindi il rischio è che, altro che competitività, questa scelta vada a ridurla ulteriormente. Poi bisogna vedere se così passa, perché gli stati sono anche molto divisi.
Allora, quindi su questo saluto la nostra ospite. Benvenuta Monica Di Sisto.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ricercatrice della campagna Sbilanciamoci. Perché quando un piano come questo viene presentato, e parlo dell'Italia, mettiamo, in Italia fa dire agli industriali, eccetera, no, non va mica tanto bene, ma anche agli altri fa dire... non ci siamo, in teoria la regola vecchia farebbe dire: beh, allora è un buon piano, è così?
Ma allora, io comincio subito con le notizie positive e ce le mettiamo lì, perché insieme, diciamo, a quello che raccontava Massimo Alberti poco fa, la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per l'elettrificazione e quindi sta riconoscendo che i costi energetici vanno ridotti, che riconosce, conferma una cosa che ormai dice da più di 20 anni, cioè che l'Europa deve piantarla con la propria dipendenza dai combustibili fossili e che bisognerà accelerare una transizione verso l'energia pulita, anche riducendo e eliminando gradualmente i sussidi ai combustibili fossili. E queste sono delle ottime notizie, non nuove purtroppo, perché anche se erano, diciamo, sulla graticola non climatica ma negazionista delle imprese, questi obiettivi del passato, che ormai appunto hanno oltre 20 anni, vengono confermati, perché l'evidenza è quella che è. Il problema vero è che però diciamo, quando fu introdotto il sistema, quindi tra il 2003 e il 2005, alcune organizzazioni come la mia dicevano: guardate che se voi affidate al mercato la disponibilità economica per l'elettrificazione e soprattutto la decarbonizzazione, che già all'epoca si prevedeva desse gli esiti che noi subiamo tutti i giorni morendo di caldo nelle nostre città in questi giorni, e in realtà lo mettiamo, diciamo, lo sottoponiamo a due grosse variabili: prima, la volontà degli investimenti privati, e secondo, la possibilità che è stata riconosciuta fin da subito ai governi nazionali di spendere i fondi appunto generati da questo sistema di scambi, quindi da questa finanziarizzazione delle emissioni, perché poi è questo, sì, più o meno nella transizione. In realtà la maggior parte degli stati ha utilizzato questi copiosi numero impressionante di miliardi, che sono circa 260 in questi anni, soltanto nel tappare i debiti. Che ha e quindi i debiti che poi andavano a sfondare il parametro dell'equilibrio europeo. Quindi in realtà gli stati non hanno investito, l'hanno fatto in pochi, in modo molto a macchia di leopardo e anche senza coordinamento. Ora la maggior parte degli investimenti comunitari stanno andando nel riarmo, quindi nel compartimento difesa. C'è un'altra cosa che viene indebolita, oltre al sistema delle emissioni, che è il dazio climatico, il cosiddetto CBAM, perché che cosa prevedeva questo piano complicato? Che noi cominciassimo a fermare alla frontiera e quindi a tassare alcune merci, alcuni prodotti che altrove, a partire dal cemento, l'acciaio ed altre cose di questo tipo, quindi materie prime molto inquinanti, venivano prodotte in modo più inquinante che da noi. E quindi si cercava di impedire così che ci fosse una convenienza all'inquinare altrove, visto che il pianeta è uno e quindi se anche inquini altrove lo risenti anche qui. E quindi la possibilità di diciamo fare dumping ambientale in questo modo progressivamente si riduceva. In realtà invece l'iniziativa presa oggi dalla Commissione prevede che anche questo dazio ambientale sia indebolito. Quindi qual è il mantra che passa, per dirla in modo molto semplice? Che adesso inquinare è possibile perché siccome tutti inquinano, l'Europa perde un po' il ruolo da mercato traino. Noi che cosa ci eravamo sempre detti? Che noi eravamo comunque paesi altospendenti e quindi entrare nel nostro mercato significava accettare delle regole perché comunque si poteva vendere bene. Noi che cosa diciamo? Siamo sempre più poveri e quindi dobbiamo competere alle stesse regole degli altri e perdere quella leadership ambientale, ma anche quella capacità di indirizzare le politiche globali che avevamo assunto all'inizio degli anni 2000. Quindi non è solo un fallimento tecnico, ambientale, gli ambientalisti piangono, è un calamento di braga importante della nostra governance e un cambiamento di fatto di priorità nella politica, che a mio avviso succede in un momento molto infelice.
C'è il rischio effettivo che questo messaggio che correttamente dicevi in realtà vada a ridurre ancora di più la competitività delle imprese, l'abbiamo detto, cioè la direzione che sta prendendo anche il mercato è un'altra.
Ma io in realtà, insomma, ho fatto quella cosa che fanno gli anziani, cioè andare a commentare, no? Sotto i profili degli altri. Ieri con Confindustria, cioè, noi non abbiamo un investimento privato adeguato, soprattutto nell'ambito energetico, proprio perché le nostre lobby nazionali, non lo scopriamo noi, no? L'abbiamo sc insomma, lo scoprono indagini su indagini, inchieste anche internazionali nei diversi settori, si premurano di fermare, di chiedere a tutti i governi che piano piano si sono presentati, di fermare l'innovazione per non spendere soldi in ricerca e sviluppo. Si sono promosse cattedre, no? Cose, piccoli chip, mentre la Cina, l'India, ma anche gli Stati Uniti hanno stimolato ingenti patrimoni in questa competizione per l'elettrificazione, le batterie e quindi la possibilità anche di immagazzinare questa energia prodotta in modo più efficiente e più duraturo in tutto il mondo. Noi non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto in modo adeguato. Ciascuno dei nostri sistemi di produzione energetica si è attestato al minimo sindacale. Abbiamo pensato che la Cina avrebbe continuato ad essere soltanto la fabbrica dei componenti e non il pilota dell'innovazione e quindi anche il detentore della maggior parte dei brevetti più interessanti. Questo significa che quando le nostre imprese si devono adeguare, adesso devono pagare dei costi abbastanza salati e potevano non comprarsi il fuoribordo, mi viene da dire, potevano non imbarcarsi in grandi speculazioni che hanno portato soltanto dividendi e quindi soldi in tasca a pochi fortunati e invece, come dire, presentarsi competitivi all'appuntamento con la storia. Questo non è successo e lo stiamo però purtroppo pagando tutti in calore, in produzione sempre meno adeguata appunto alla competizione, e quindi i decisori politici italiani che hanno detto queste cose in Europa, a partire da Draghi e Letta, che cosa dicono? Beh, ci dobbiamo adeguare perché altrimenti le nostre aziende non sono all'altezza della gara, cosa che secondo me è come dire pettinare un cavallo alla fine della sua corsa. Bisognerebbe invece provare a capire quali sono e quali potrebbero essere le regole e gli stimoli adeguati per costringere la canalizzazione dei patrimoni speculativi invece in un adeguamento sia infrastrutturale che produttivo, con fondi misti pubblico-privati, per carità, ma che ci siano questi fondi privati investiti, che al momento francamente non vediamo, a parte le immense lacrimazioni di Confindustria e di Business Europe di questi mesi.
Ecco, a questi siamo abituati. Monica Di Sisto, grazie mille di essere stata con noi. Grazie,
Grazie a voi.
grazie, ricercatrice Campagna, sbilanciamoci. Grazie anche
Ciao,
Massimo
grazie.
Alberti. Aggiornamenti ovviamente nel giornale radio. Su questa notizia e presumibilmente anche su un'altra, arriva sempre dall'Europa, è la pubblicazione del rapporto sullo Stato di diritto 2026, che riguarda i paesi dell'Europa e quindi anche l'Italia. Allora, ci andiamo in Europa con Federico Baccini. Riesci a dirmi in un minuto e mezzo cosa c'è dentro in questo benedetto rapporto sullo Stato di diritto 2026, Federico?
Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Beh, è una bella sfida, nel senso che lo Stato di diritto non è che
Genova
proprio
vorrà
vada
stare in luogo di
benissimo in
lavoro.
Italia, in quello che leggiamo da questo rapporto. E possiamo riassumerlo un po' su due o tre punti. Il primo punto è quello che riguarda uno dei punti più importanti, secondo il governo Meloni, che è quello dei decreti sicurezza. Cioè, i decreti sicurezza vengono piuttosto criticati, insomma, quantomeno c'è molta preoccupazione per come hanno ristretto lo spazio civico in Italia, che oramai viene considerato ostacolato da appunto quello che oramai per il governo è diventato negli ultimi anni un mantra, e sappiamo tutti quali sono gli effetti, ma ora viene certificato anche dalla Commissione. C'è il problema della libertà di stampa, appunto anche qui critiche e preoccupazioni per i mancati progressi sulla diffamazione, tutela del segreto professionale e l'uso del software spia Paragon, l'indipendenza e la sostenibilità finanziaria della RAI, quindi ci sono molti temi su questo. E poi dopo problemi gravi che sappiamo da sempre, la durata dei procedimenti giudiziari, conflitti di interesse, rischi di corruzione, soprattutto negli appalti pubblici, ma anche l'assenza di un ente nazionale per i diritti umani. Spero di essere stato in un minuto e mezzo, ma era una sfida abbastanza importante quella che mi ha lanciato.
Come verrà raccolto un rapporto del genere? Zero.
Ma allora, in realtà una volta che viene raccolto, che viene pubblicato il rapporto, poi si sviluppa nel corso di un anno intero, nel senso che paese per paese, quindi la relazione sullo Stato di diritto analizza sia l'Europa nel suo complesso, ma anche paese per paese, e queste relazioni per paese poi vengono analizzate da tutti i 27 governi, e quindi poi le varie indicazioni della Commissione possono diventare appunto anche delle linee guida all'interno del Consiglio, quindi di una delle istituzioni dell'Unione Europea. Poi, ovviamente, come ben sappiamo, la competenza è nazionale. Poi, chiaramente, se qualcosa va in contraddizione con le direttive, con i regolamenti europei, con i principi appunto dello Stato di diritto, secondo la Corte di giustizia dell'Unione Europea, ovviamente poi si possono aprire delle procedure di infrazione, ma questo appunto non viene segnalato direttamente nella relazione. Diciamo che però dà un quadro molto importante su cui, insomma, diversi attori della società civile e non possono un po' prendere le misure.
Grazie mille Federico.
Grazie Massimo, buona serata e buon lavoro.
Grazie Federico Baccini da Bruxelles. E questo è quello che sta continuando poi ad accadere, il racconto che stiamo provando a fare in questo pomeriggio di Popsera. E allora, sempre pomeriggio, un po' prima, andiamo insieme davanti al carcere di Bollate.
L'ultimo video ha avuto 30 milioni di visualizzazioni. L'Italia è con me. Mi passo il testimone a tutti gli italiani che effettivamente porteranno avanti la mia battaglia. Andremo avanti al Parlamento, alla Corte Europea, sui diritti dell'uomo. E dopodiché vedremo.
L'Italia è con me era il gioielliere Ruggero che si è presentato davanti al carcere di Bollate perché è arrivato l'ordine di carcerazione dopo la sentenza della Cassazione, quella che non gli ha riconosciuto nessuna legittima difesa nell'aver ucciso per strada, diciamo inseguendoli, due rapinatori che avevano fatto una rapina nella sua gioielleria. Non ha detto solo quello, perché ha parlato anche di Mattarella, e che insomma è abbastanza, sapete, Mattarella, Nordio e la destra, ha detto gli dia la grazia.
Beh, Presidente, ho visto che ha graziato la Minetti e che ha graziato lo scafista libico, quindi la pregherei se io riuscissi anche a entrare in questa possibilità di grazia.
Insomma, i termini di un'iniziativa un po' politica generale ci sono. Nordio ieri richiamato da Mattarella per spiegargli che spettano a lui le prerogative per dare la grazia, su cui la destra però sta continuando a insistere anche oggi. Vi faccio ascoltare un'intervista che Alessandro Principe ha fatto al vicepresidente della ANM, Marcello De Chiara.
Con la massima cautela dovuta al fatto che non sono ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione con cui è stato rigettato il ricorso, qualche considerazione si può fare, anche perché questo caso consente di fare valutazioni più agevoli, in quanto esiste un video che descrive la dinamica dell'accaduto. E quindi, proprio basandomi su questo video, la prima osservazione che mi sento di fare è che, in un'ottica almeno tecnico-giuridica, il riferimento al concetto di difesa mi sembra essere più il frutto di una suggestione che non l'esito di un ragionamento argomentato e rigoroso. Infatti mi sentirei di escludere che in questa vicenda, così come del resto è stato fatto dai giudici di primo grado e del grado di appello, che in questo caso siano ravvisabili quelli che sono i pilastri della legittima difesa. Quindi, più che di difesa, perché il concetto stesso di difesa presuppone l'attualità di un pericolo che mi sembra in questo caso non sussistesse, perché l'imputato è intervenuto quando la condotta criminosa alla quale egli ha reagito era ormai definitivamente cessata. Quindi mi sembra che, come appunto già riconosciuto, il riferimento alla legittima difesa è più che altro una suggestione.
E quindi che cosa c'è in ballo in realtà? Perché naturalmente queste considerazioni che lei fa sono considerazioni assolutamente, diciamo, basate su quello che noi conosciamo come concetto di legittima difesa, ma quelle immagini del video le hanno viste tutti, le hanno viste anche i politici. Sì. Perché è partita questa richiesta di grazia, come se fosse un po' un quarto grado di giudizio?
Io terrei distinto il problema riguardante la legittima difesa dal problema successivo della grazia, a condizione però che appunto la grazia non diventi un quarto grado di giudizio, come qualcuno vorrebbe, mentre così non è nel nostro ordinamento. La grazia presuppone un giudizio concluso, un accertamento definitivamente compiuto, e consente al capo dello Stato di compiere una valutazione che non riguarda il merito, ma con la quale si riconosce rilevanza ad altri fattori, come ragioni umanitarie oppure il comportamento tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena. Quindi, ovviamente, le considerazioni che ho fatto sulla legittima difesa e sulla impossibilità di riconoscere la sussistenza di questa causa di giustificazione ovviamente non pregiudicano il discorso sulla grazia, che è legato a valutazioni del tutto diverse e che anzi presuppone la colpevolezza, certo, del condannato e l'accettazione della condanna. ma è un potere di clemenza eccezionale che consente al capo dello Stato di dare rilievo ad ulteriori condizioni e circostanze diverse dalla colpevolezza.
Non è una questione che finirà qua di sicuro, questa vi ricorderà l'intervista di Alessandro Principe al vicepresidente dell'ANM, Marcello De Chiara. Oggi Meloni ha parlato dei risarcimenti che poi in questi casi vengono anche accordati alle vittime, di fatto, cioè alle vittime nel senso uccisi, eccetera, dicendo non è giusto, tu irrompi in casa mia o mi fai una rapina e poi io ti devo risarcire, non è giusto. E tutto in nome del non è giusto, la vicenda ovviamente per la destra prosegue. Capiterà ovviamente di riparlarne, ci fermiamo 50 secondi, questa è Pop Sera. Alle 7 precise Radio Popolare Pop Sera, la pagina che di solito, l'orario che di solito apre la trasmissione Esteri per tutta l'estate, ovviamente Esteri è in vacanza. Ma andiamo in Gran Bretagna, perché oggi è successo qualcosa che non so dire se è un rito che si era già consumato oppure no, nel senso che è stata ufficializzata, diciamo, l'incoronazione, possiamo dire, come nuovo leader del Labour di Burnham, e nelle prossime ore sarà l'incoronazione in quanto nuovo premier in sostituzione di Starmer. Allora, io ringrazio e saluto e grazie mille di essere con noi Marco Varvello, grazie, buona serata.
Buonasera, eccomi qua.
Buonasera, lunghissimi anni, corrispondente Rai, ora editorialista della Stampa. È un rito che si era già consumato perché già si sapeva, o oggi ha una sua consistenza reale questo passaggio di consegna e incoronazione, viene da dire, non c'erano altri candidati?
Beh, viene da ridere perché non è un po' paradossale usare il termine coronation, appunto di coronazione, per l'acclamazione, questo è stato, non è stata una vera elezione, visto che non aveva sfidanti, del nuovo leader laburista. Siamo un paese monarchico, quindi ci sta anche che usino per traslato anche questi termini un po' ridicoli. Ma quello che è successo nel caso specifico già si sapeva, perché praticamente è accaduto che Burnham, essendo una vecchia volpe della politica, anche se da una decina d'anni si era ritirato a sindaco di Manchester, si era procurato l'appoggio della stragrande maggioranza del gruppo parlamentare e dei sindacati che ancora hanno diritto di voto al vertice dei laburisti, e quindi sostanzialmente chiunque si fosse candidato a sfidarlo non avrebbe avuto nessuna chance. Questo ha portato ad un cambio di leader politico e quindi di premier, perché comunque il leader laburista comanda la stragrande maggioranza parlamentare, quindi ha la sua maggioranza e può andare dal sovrano capo dello Stato a dire adesso sono io il leader e quindi il nuovo premier. Fatto tutto molto velocemente, Starmer si è confermato l'uscente, una persona onesta, non ha opposto grande resistenza, è il risultato però che abbiamo un cambio di premier e di governo senza che Burnham l'abbia votato nessuno per quel ruolo, se non il vertice, nemmeno un congresso di partito hanno fatto in questo caso, un po' bizzarro.
Sì, è una trasformazione così, ma da lunedì poi operativo come appunto nuovo premier. Ma dobbiamo immaginarci, vista la conoscenza con tutto il mondo britannico che hai, un'operatività immediata o un tempo morbido all'inizio? Perché sono periodi non così semplici questi.
Non sono periodi semplici assolutamente, ma sono anche periodi estivi, e lo dico perché un altro paradosso di questa vicenda è che non soltanto non c'è stato, ovviamente non c'è stato un ricorso alle urne, questo passaggio solo all'interno dei vertici del partito lo avevano già fatto più volte i conservatori anche di recente, però i laburisti di solito erano un po' più trasparenti e rispettando meccanismi democratici. Messo da parte questo, l'altro paradosso è che la prossima settimana, cioè lui diciamo prende servizio da primo ministro lunedì, ebbene già giovedì il Parlamento entra nella pausa estiva, e quindi non ci sarà nemmeno un dibattito, non solo un voto parlamentare non c'è, ma nemmeno un dibattito parlamentare col nuovo premier fino a settembre. Questo dal punto di vista del governo forse gli dà la possibilità di mettere a punto un po' più strategie e politiche che fino adesso non ha granché comunicato. Oggi nella seduta appunto dei vertici del TUC, che è la sede, si sono trovati nella sede della federazione sindacale, e beh, ha fatto un discorso di orgoglio laburista, galvanizzato i suoi militanti dicendo torniamo allo spirito originario del nostro partito, e quindi intervento pubblico nell'economia piuttosto che case popolari eccetera eccetera, però in realtà i giochi si faranno con il nuovo governo e con il programma di governo, che per adesso non c'è.
Allora, operativo ma non operativissimo, diciamo, che arriva l'estate per tutti. Marco Varvello, grazie davvero di essere stato con noi.
A voi e buon lavoro, buona
grazie, serata. Grazie, buon lavoro a te da Londra. Marco Varvello, vi ricordo, per molti anni è corrispondente Rai e adesso editorialista della Stampa. Alle 7:05, Pop Sera, torniamo come ogni tanto proviamo a fare. Sono storie che si possono raccontare a Gaza. Allora, c'è un nome che a più di qualcuno di voi dirà qualcosa. Abu Safia è un medico in carcere, però in un carcere israeliano, ormai da più di un anno e mezzo. Contro di lui nessuna accusa formale. È un medico, dottore, che operava all'interno dell'ospedale, dell'ultimo ospedale rimasto operativo nel nord della striscia. È in carcere. Allora, vi faccio ascoltare una intervista chiacchierata della nostra Virginia Platini con uno studente di medicina palestinese, si chiama Hamza Abdallah Nabam, che oggi studia in Italia perché studia per diventare neurochirurgo, e che alla fine del 24 invece era proprio a Gaza a rispondere alla chiamata del dottor Safia e a lavorare con lui come volontario appunto in quell'ultimo ospedale che era rimasto operativo nel nord della striscia. E questa è la chiacchierata che vi proponiamo.
At the end of 2024, Dr. Osama Sofia was working in Kamal Adwan Hospital, and he began calling on doctors and all healthcare workers who remained in northern Gaza to volunteer.
Alla fine del 2024, il dottor Osama Abu Safia lavorava all'ospedale Kamal Adwan e ha iniziato a chiedere ai dottori e a tutti i lavoratori della sanità rimasti nel nord della striscia di Gaza di fare da volontari negli ospedali, specialmente al Kamal Adwan, perché era rimasto l'ultimo ospedale del nord a essere operativo. Ha chiamato tutto il personale rimasto nella zona per rispondere alla grave carenza di operatori. Io al tempo ero uno studente di medicina, ho deciso di andare volontario. Ho iniziato a lavorare nel pronto soccorso, era la prima volta che entravo in un ospedale come parte del team medico. I dottori non mi hanno insegnato solo la medicina, mi hanno insegnato la responsabilità, la compassione, l'umanità. Mi hanno insegnato tutto, le cure d'emergenza, come gestire le ferite. Mentre continuavo i miei studi, tutti mi insegnavano come occuparmi dei pazienti. Ho avuto l'onore di lavorare insieme al dottor Osama Abu Safia. Non era solo il direttore dell'ospedale, era un dottore che viveva all'interno dell'ospedale con la sua famiglia, perché aveva scelto di rimanere a fianco dei suoi pazienti e del suo staff. Ogni giorno ci supportava, ci incoraggiava, faceva tutto quello che poteva per aiutare il team medico. Cercava di ottenere alimenti e supporto economico per i lavoratori dell'ospedale, perché potessero supportare le proprie famiglie. Si dedicava completamente al servizio delle persone, perché credeva che la medicina fosse una missione umanitaria prima che una professione.
Tu poi, dopo qualche mese, hai cambiato reparto.
Dopo 4 mesi nel reparto d'urgenza, mi sono spostato in quello di neurochirurgia. È stato il primo vero passo verso il mio sogno di diventare un neurochirurgo, un sogno che ho da quando avevo 10 anni. In quel periodo ho incontrato tanti dottori, ero il membro più giovane della squadra, ma mi hanno accolto come un fratello minore. Eravamo più che colleghi, siamo diventati una famiglia. C'erano così pochi operatori sanitari che condividevamo tutto. La stanchezza, la paura, la responsabilità. Uno di questi dottori era Mahmoud Abu Amsha, uno dei più esperti chirurghi dell'ospedale Kamal Adwan. Lavorava senza tregua, giorno e notte, dedicando la propria vita a salvare gli altri. È stato ucciso mentre tornava a casa dall'ospedale. Non aveva armi, aveva solo i valori di medicina e umanità. Ho lavorato anche con il dottor Sultan Adar. Un giorno abbiamo saputo che la casa dove viveva era stata bombardata. È stato ucciso con tutta la sua famiglia. Così abbiamo perso anche Sultan. Non erano gli unici. Dottori e lavoratori della sanità sono stati presi di mira ripetutamente. Il dottor Marwan Sultan, direttore dell'ospedale indonesiano, aveva dedicato la sua vita a curare i pazienti del nord della striscia di Gaza e si era rifiutato di abbandonare l'ospedale nonostante il pericolo. È stato ucciso nella sua casa insieme alla sua famiglia, a sua moglie, alle sue figlie. Ricordo anche il dottor Adnan Al-Borsh, primario di ortopedia all'ospedale Al-Shifa. È stato arrestato durante l'assedio dell'ospedale ed è poi morto dopo mesi di detenzione. Aveva dedicato la sua carriera a curare i feriti e salvare vite. Sono solo alcuni esempi. Le ambulanze erano prese di mira, gli ospedali erano circondati, i team medici lavoravano sotto costante pericolo. Molti dottori sono stati arrestati, come il dottor Hassan Al-Mukayeb del Kamal Adwan.
Hospitals were surrounded and medical teams worked under constant danger. Many doctors were also arrested.
Ora sei in Italia per continuare gli studi. Che effetto hanno avuto su di te quei mesi?
Those months were far more than a period of volunteering or training. They changed my personality forever.
Quei mesi sono stati molto più di un periodo di volontariato o di formazione. Mi hanno cambiato. Hanno cambiato la mia personalità per sempre. Hanno dato forma al mio carattere, rafforzato il mio senso di responsabilità, cambiato completamente il modo in cui vedo la vita. E hanno rafforzato la mia convinzione che il ruolo di un dottore non sia solo curare le malattie, ma dare speranza alle persone nei momenti più bui. Soprattutto, hanno rafforzato la mia determinazione di raggiungere il mio sogno di diventare un neurochirurgo e dedicare la mia vita a servire gli altri. La domanda che porto con me è perché i dottori sono presi di mira? Perché gli ospedali sono assediati? Perché le persone la cui missione è salvare vite vengono arrestate? Non voglio raccontare solo la mia storia. Voglio portare anche la voce dei colleghi che non possono più raccontare la propria. Porto con me la memoria di medici, infermieri, paramedici che hanno dedicato le loro vite alla cura degli altri, molti dei quali hanno pagato quell'impegno con le loro vite. Il mio messaggio non è di odio, è di umanità. La medicina si occupa di proteggere le vite. Gli ospedali dovrebbero sempre essere posti sicuri. I dottori dovrebbero essere protetti, non diventare obiettivi per via dell'odio. Spero che le voci degli operatori sanitari che abbiamo perso non siano dimenticate e che le loro storie continuino a ricordarci il loro sacrificio. Non erano solo nomi sui giornali, erano madri, padri, figli, figlie, colleghi, amici che hanno scelto di continuare a salvare vite fino ai loro ultimi momenti.
Allora, la voce che avete sentito e che abbiamo tradotto è di Hamza Abdallah Naban, studente di medicina palestinese, appunto di tutta la sua esperienza là nella striscia, negli ospedali della striscia di Gaza, proprio nei Minun, insomma ve l'abbiamo mandata nel pomeriggio, diciamo così, in cui da Gaza vengono segnalati 8 morti per un attacco israeliano a un mercato. Sono quasi le 7:15, Pop Sera, vi ricordo alle 7:30 le notizie, il notiziario di Popolare Network, poi Metro Regione. Tra poco andiamo a vedere una storia a Lecco. Abstraction through the absence of concern for the hollow avoidance revealing a door behind another door revolving around the fragments of resentment learning to trust in spite. E fino all'ultima nota, 19 e 17 minuti, tra una decina di minuti, vi ricordo, il notiziario. A proposito di aria che tira in Italia, a proposito di effetti dei tanti provvedimenti varati in nome della sicurezza, ci sono gli effetti, ci sono quelli previsti, prevedibili, ci sono quelli invece non dichiarati che poi arrivano sorprendentemente. Allora, questa è una storia che viene da Lecco e che innanzitutto c'è Alessandro Braga in studio per introdurcela e raccontarcela. Alessandro, benvenuto e benvenuto anche al nostro ospite che abbiamo in collegamento.
Ed è Corrado Conti, buongiorno Corrado.
Ciao Vince. Rispondo da dove stiamo facendo un presidio dentro il resto.
Ecco, e ti chiediamo intanto che annuncio e spiego un attimo a grandi linee il fatto se ti sposti perché non ti sentiamo benissimo. Allora, Massimo.
Purtroppo è una zona che esiste poco, così ho paura di sentire meno.
Ok, e se provassimo via WhatsApp cosa dici?
È peggio,
no, peggio Massimo,
comunque
lo stai dicendo.
Colpevoli di antifascismo.
Ok.
Questo è il titolo che si potrebbe dare e sanzionati, ma non politicamente o simbolicamente, economicamente e non poco. Cosa è successo?
Certo.
Corrado, riassumi, i fatti sono del 27 aprile scorso, Lecco.
Sì, In realtà già l'anno precedente, il 28 aprile, noi ogni anno contestiamo la commemorazione che i fascisti fanno all'eco di loro, di repubblichini che sono stati giustamente giustiziati dai partigiani perché avevano ammazzato dei partigiani che mostravano la bandiera bianca. Avevamo fatto già in maniera molto forte con un corteo a cui era seguito nel 2025, a cui era seguito purtroppo un procedimento repressivo con 17 che sono state persone, compagni e compagne, che sono state rinviate a giudizio. Quest'anno siamo tornati a contestare la commemorazione fascista. E cosa è successo? A causa, dico, della depenalizzazione del reato di manifestazione non autorizzato, che sembrerebbe un miglioramento, ma in realtà
ormai.
Eravamo andati bene fino a
qua. Stavamo andando bene, la linea è...
Vediamo se torna la linea. Fino a prima...
prova?
Fin lì ti sentivamo perfetto. Benissimo. Dicevi...
Perfetto, volevo dire, sono arrivati a decine di compagni e compagni che hanno partecipato a questa protesta, a questa contestazione, degli avvisi di contestazione di illecito amministrativo in cui si viene accusati di turbare la manifestazione dei fascisti o di averla organizzata. Questo comporta pene pecuniarie che vanno la prima da 500 a 3.000 euro e la seconda da 1.000 a 10.000 euro.
Quindi tradotto, ognuno dei denunciati potrebbe beccarsi più di circa 12.000 euro di sanzione pecuniaria.
13.000 euro, se prendesse la pena massima prenderebbe 13.000 euro. Questa pena ci verrà irrogata tra circa 30 giorni dal prefetto, perché la magistratura è stata completamente esautorata dopo la depenalizzazione di cui vi parlavo. E noi purtroppo dobbiamo assumere questo grave fardello, che soprattutto ha secondo noi una importanza negativa come intimidazione, cioè serve soprattutto a far sì che le persone abbiano paura a contestare, a scendere in piazza e soprattutto a contestare le manifestazioni fasciste che purtroppo a Lecco come a Dongo ci sono in continuazione.
Scusami, questo noi... in nome del fatto che la cerimonia che avevano fatto i fascisti era stata autorizzata, invece la manifestazione vostra risultava non autorizzata. È questo giusto il meccanismo?
Esatto, ma c'è anche una ragione. La manifestazione che avevano fatto i fascisti, per cui si attendevano comunque, è stata anticipata. E noi ci siamo ovviamente siamo arrivati a contestare senza avere neanche la possibilità di chiedere preavvisi. Di conseguenza... è stata qualcosa di molto sentito, perché è stata una chiamata che in pochissimo tempo ha mobilitato un centinaio di compagni e compagni, che per noi qua è un grande risultato, però ha sopportato questa manovra fortemente intimidatrice, fortemente pericolosa, perché tutti, quando hanno depenalizzato la manifestazione non autorizzata, hanno pensato a un miglioramento, ma in realtà è un peggioramento.
Ma voi, Corrado, quel giorno vi siete avvicinati al punto della celebrazione dei nostalgici del ventennio e avete usato fischietti.
Sì, fischietti, slogan, canzoni di questo tipo. Non c'è stato nessun tipo di atto di violenza o comunque nessun tipo di atto nei confronti di nessuno, però nonostante questo i risultati sono gli stessi. Quindi 2 anni fa, adesso 17 compagni e compagne stanno subendo un processo, quest'anno saranno, noi pensiamo, una quarantina o di più di compagni e compagne che dovranno pagare multe salate,
perché le notifiche stanno arrivando in questi giorni, quindi vi aspettate che ne possono arrivare altre nei prossimi giorni.
Esatto, per ora ne abbiamo così censiti un 35, ma ne arriveranno sicuramente altre.
Senti, c'è stata qualche risposta dalle istituzioni lecchesi, visto che ci sono appena state le elezioni?
Siamo usciti con un comunicato proprio stamattina. Per il momento no, per il momento non abbiamo ancora sentito niente. Speriamo che ci sia quantomeno una forte protesta, perché in questa maniera si viene a criminalizzare quello che è l'antifascismo e l'antifascismo militante in particolar modo.
insomma, voi adesso dovete aspettare 30 giorni, quello che sono le notifiche, una risposta politica, però potrebbe arrivare anche prima. Non c'è
ancora. La politica la potremmo dare sicuramente anche prima. Comunque la prima risposta che tutti i compagni e le compagne che hanno subito questa contestazione comunque si sono detti di continuare in quella che è la loro attività, e quindi questa è la prima risposta importante. Non diciamo così, accettiamo intimidazioni, specie repressive come questa.
Grazie mille Corrado Conti, rete antifascista Lecchese, ciao.
Grazie al nostro ospite Corrado Conti, sono le 7.25, scusa già che ci sono Alessandro, prima notizia di Metro Regione?
Sarà questa e poi una notizia che entra nelle tasche non solo degli antifascisti in questo caso ma di tutti i cittadini lombardi, perché la giunta regionale ha deliberato un aumento dei biglietti da settembre, quindi quando si tornerà dalle vacanze, e per Trenord, i treni regionali, e per il TPL, il trasporto pubblico locale, 4% circa treni, 1,8% circa trasporto su gomma, ma la cosa
è corrispettivo al miglioramento del servizio.
Ma tu lo dici scherzando, ma in realtà tra le motivazioni date c'è il cosiddetto indice di gradimento dell'utenza, e pare che gli utenti lombardi siano felicissimi di come si va in treno e di come si va con i mezzi pubblici in Lombardia. Devo dire che per tutto quello che raccontiamo quotidianamente a Metro Regione, non solo, direi proprio vorrei sapere chi ha risposto al questionario, insomma.
E vi ascoltiamo, grazie Alessandro.
A voi,
dopo,
ciao.
Metro Regione verso le 8:15. Invece tra 5 minuti esatti arriva il notiziario. Con una squadrona, Diana Santini, Alessandro Principe, poi ho visto in redazione Mattia Guastafiero, insomma chi più ne ha più ne metta. Lui è Paul Weller che dice che appunto quando c'è il fumo e c'è anche il fuoco poi. Un minuto e mezzo di stacco, poi arrivano le notizie, poi Metro Regione, poi torniamo alle 20 con anche voi, 25 anni dal G8 di Genova. Nelle prossime ore poi gli appuntamenti anche di piazza, di manifestazione, eccetera. E
25 anni e che cosa ne è stato di tutti noi. Ne parliamo alle 20. Bentornate e bentornati con la sigla di Pop Sera, di nuovo insieme fino alle 20.30 come ogni giorno dal lunedì al venerdì, ultimo giorno della settimana. Nelle prossime ore poi entrerà anche a Genova, entrerà nel vivo l'insieme delle iniziative per i 25 anni dal G8, domani l'Assemblea Nazionale No Kings e poi domenica la manifestazione per non dimenticarlo in piazza Alimonda e poi il giorno dopo la fiaccolata alla scuola Diaz. Ecco, tra pochi minuti ve la proponiamo, una conversazione con una delle tante persone che a Genova c'era e una domanda a tutti voi che, con la quale abbiamo già segnato l'inizio della settimana Pop Sera. Per chi c'era, per chi allora aveva 20 anni, 22... Ci sono i passaggi che segnano delle generazioni. Genova e il G8 lo fu, almeno. Così sembra. E allora, in molti di voi, cosa ha segnato la vostra visione delle cose? O ha segnato anche le vostre pratiche? Pratiche politiche, oppure ve ne siete allontanati, ma adesso cosa resta lì? Fatemelo sapere allo 0233 001 001 per telefonare in diretta, intanto al 331 6214 013. E tra pochi minuti cominciamo con una conversazione. Genova 25 anni dopo, chi c'era a Genova nel 2001, al G8 nel 2001, chi in questi anni l'ha vista crescere per quello che ha significato quella pagina di Genova, quella passata sotto il titolo della sospensione della democrazia, chi l'ha vista crescere qua e là in giro per il mondo, in giro anche per l'Italia, in questi anni, chi c'è adesso a Genova, chi vede Genova in giro per il mondo oggi, magari affermarsi sempre di più quante Genova ci sono. Lo sto chiedendo a voi, al 3316214013, chi di voi invece nel 2001 a Genova c'era davvero? Quel passaggio lì cosa ha segnato? Ha segnato la vostra visione che ve la portate dietro ancora adesso 25 anni? Oppure ha segnato le vostre pratiche? Oppure le pratiche le avete abbandonate ma resta la visione? Oppure avete fatto dei conti anche con la visione? Me lo fate sapere al 3316214013, potete scrivermi sms, whatsapp, telegram oppure diretta a @popolarenetwork.it. Intanto io saluto Luca Casarini, benvenuto.
Ciao, benvenuto. Ciao. Grazie dell'invito.
Ciao, che ci sta parlando da Minneapolis. Già questo introduce qualcosa. Allora, 2001, Luca Casarini, leader si disse, delle tute bianche. Sì. Oggi da Minneapolis. Minneapolis è uno di quei luoghi tenuti sotto attenzione da quello che la società civile tenta di fare per vedere tutte le operazioni dell'ICE, di Trump, eccetera, tra i fondatori di Mediterranea in questi anni. E quindi, Luca, partirei proprio da quello che stiamo chiedendo a un sacco di persone in tutta questa settimana in cui stiamo seguendo il più possibile questo passaggio a Genova. Nella vita poi tu da allora hai fatto anche delle scelte, si chiamano scelte trasformative, cose che si fanno, altre cose. Genova ha influito e quanto quel 2001?
Beh, Genova è dentro di me. Io credo che chiunque poi in maniera diversa abbia vissuto quelle giornate se le porta dentro, cioè non sono cose queste che si possono, diciamo così, archiviare, ecco, al di là di come si elaborano, ma appartengono alla vita, appartengono a tutto quello che poi è il bagaglio con cui continui ad andare in giro per il mondo. Io sono qui a Minneapolis, sono esattamente adesso, sto facendo un incontro con una comunità organizzata del quartiere dove hanno ucciso, ICE ha ucciso Alex Pretti. Uh-huh. Sono quindi tra la Nicolette e la 26esima strada. Ho appena finito di parlare con degli attivisti che curano il memorial, perché appunto dove il punto dove è stato ucciso c'è un memorial che serve anche da punto di incontro, da punto di riferimento e comunque di ricordo. E appunto, come faccio a non ricordare Genova e a non sentire Genova quando vedo queste cose? Perché anche noi ce l'abbiamo avuto con Carlo, ce l'abbiamo avuto con i torturati di Bolzaneto, con la Diaz, con quelle strade dove si è riversata la violenza più brutale, come qui con l'ICE, no? E quindi sì, penso che insomma appartiene alla nostre vite quello che è accaduto a Genova, e ce lo portiamo dentro ognuno a suo modo, certamente, ed ha influito Genova su tutte le scelte, ovvio, perché è una cosa appunto così grande, così forte.
Senti, visto che facevi tu riferimento a Minneapolis, eccetera, allora i paragoni sono sempre complicati, però diciamo così, Genova uno può pensare in quel pezzo, insomma, di repressione così sanguinaria, è stato un disastro, poi poteva andare meglio e forse sta finendo peggio, oppure no? Cioè, in questi tanti piccoli o grandi tasselli di Genova che dici di ritrovare poi in giro, rischia di avere quasi di avere figliato di più la parte repressiva di Genova piuttosto che la parte creativa e elaborativa di Genova?
Ma guarda, Minneapolis è per me diciamo il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo. Perché qui è concentrato da un lato questo istinto alla guerra civile che hanno le autorità, che ha il potere costituito. noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova appunto di una dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo e quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché parlando con la gente, cioè, qui però allo stesso tempo qui trovo la capacità di una comunità di far fronte a questo, e quindi mi sto incontrando, il senso anche di questo viaggio che abbiamo fatto con Don Mattia, proprio le comunità auto-organizzate per capire come fanno, qual è il sistema che hanno messo in campo per reggere a questa violenza, alla morte, alla minaccia, al terrore, perché l'intento sia a Genova che qui è quello di imporre il terrore, cioè il terrorismo di Stato, come si può anche chiamare. E questa cosa è interessante perché qui a Minneapolis, per esempio, hanno introdotto forme a Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti, poi si è allargato a tutti gli Stati Uniti, però ricordo Minneapolis è anche la città di George Floyd, dove venne ucciso nel 2020 George Floyd e ci fu Black Lives Matter. Certo. Qui ti dico, sto scoprendo proprio le forme di auto-organizzazione per reggere all'ICE, che vuol dire per esempio che le comunità si organizzano per quartieri, si organizzano con vedette per segnalare l'arrivo degli squadroni dell'ICE, hanno case protette per le persone che si devono nascondere, che sono targettizzate da ICE, hanno il servizio di quartiere di accompagnamento a scuola dei figli di migranti, perché il vero grande problema è anche appunto sui bambini che vanno a scuola, che non c'erano più andati dopo quella che fu chiamata l'operazione Metro Surge, che fu l'invasione di Minneapolis da parte di oltre 4.000 agenti dell'ICE capitanati da Greg Bovino, che abbiamo imparato a conoscere anche noi. E insomma, ci sono tutte queste, poi l'organizzazione della distribuzione di cibo per quelli che non possono più andare a lavorare perché devono stare nascosti, c'è gente che è stata nascosta 3 mesi, e sto parlando di cittadini americani che sono qui da 30 anni, che non si possono regolarizzare perché, come da noi, parlano di clandestini, ma c'è una legge che impedisce di regolarizzarsi, la Bossi-Fini produce clandestinità, punto e fine, per cui c'è poco da fare. Quindi da un lato c'è questa violenza, ma dall'altro c'è anche la risposta dal basso di queste comunità, e per me è molto importante capirle, ascoltarle, vedere come si organizzano, anche qui, anche con la Chiesa, per esempio. Per questo sono anche con Don Mattia, perché c'è un ruolo forte anche qui delle chiese davanti ai centri di detenzione, in prima fila. Qui ricordo all'aeroporto furono arrestati 100 sacerdoti che bloccarono l'aeroporto quando c'era il picco dell'azione dell'ICE. Quindi molto interessante, molto vicino, molto connesso anche a quello che vivevamo a Genova, no?
Ecco, ma appunto in questo continuo, diciamo, dondolare nei 25 anni tra Genova e adesso tu a Minneapolis in queste ore, tu hai nominato, e credo non a caso, la parola delle pratiche dal basso. Allo stesso modo, sempre facendo una sintesi brutale, nel 2001 si poteva parlare forse di pratiche di massa. Questo è un'evoluzione o anche un insegnamento che tutti questi anni possono aver dato, cioè che le pratiche dal basso si possono intendere anche le pratiche molto più piccole, specifiche, reticolari, a volte anche individuali, e che invece in quella speranza dell'agire di massa lì invece ci sia visto qualcosa che poi non è sfociato dove si sperava. Cioè, mai pensato in questi termini alle cose?
Sì, ci ho pensato molto, perché appunto il tema è proprio questo, no? Cioè, noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito, cioè nel senso, noi l'avevamo percepito, certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che stava che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni, tutto quello che sappiamo. E io credo che una delle cose che è avvenuta in questi 25 anni è anche la valutazione sul fatto che la militanza o è una forma di vita e quindi riguarda il tuo rapporto tra individuo e collettivo o non è, cioè nel senso che c'è, per me almeno, poi per me significa per esempio l'evoluzione in Mediterranea, le pratiche devono essere concrete, cioè nel senso che più che rappresentare devono fare. E quindi ad esempio qui sono molto colpito dal fatto che appunto tutto si snoda in un reticolo di azioni quotidiane di piccoli gruppi. Si viaggia a quartieri, non si viaggia perché una metropoli di milioni di abitanti, per esempio, sarebbe impossibile da affrontare in altri termini. Chiaro che poi ci sono dei punti di convergenza. Qui parlavo prima. Succede la cosa di Alex Preti, che si sono radunati 50.000 persone, cioè immediatamente dalla città. Ci sono dei punti di convergenza, però la vera sostanza di questi movimenti dal basso è l'azione reticolare di concreta, di pratiche concrete. Quelle determinano, diciamo, fanno la differenza, non le grandi adunate, però che poi vuote. Ecco, questo ci può aiutare perché noi siamo anche molto più che qui negli Stati Uniti, forse immersi in una tradizione che delle volte diventa una prigione. E invece forse dovremmo un po' delle volte resettare un po', no? E allora costruire per esempio pratiche concrete. Saremo costretti a farlo perché non è che da noi non ci saranno appunto gli squadroni per le deportazioni fra poco o i centri di detenzione che sono campi di concentramento su base etnica. E quindi noi lo vediamo in mare, cioè in mare il tema, la tua azione di conflitto è salvare una vita, cioè questa è, e quindi credo che insomma questa roba qui sì, in 25 anni io fondamentale.
L'ultima cosa, Luca, in questa, sempre anche lì, dondolare tra il generale, il collettivo e il personale, poi uno, passati 25 anni, insomma, per molte persone ha significato anche passare dalla giovinezza all'età ben più che adulta, e la vedi con ottimismo o invece con più pessimismo? E nonostante quello uno dice va bene, poi le scelte individuali si fanno e quindi anche se sai che sei da solo o che sei una minoranza delle minoranze continui a muoverti, continui a sperarci eccetera. O invece vedi delle cose che ti mettono l'ottimismo del dire prima o poi la stagione buia dovrà finire?
No, io, ma forse è anche un mio limite, ma io torno da questo viaggio, tornerò pieno di speranza, per esempio. Sono venuto nel ventre della bestia, ho voluto venire qua, negli Stati Uniti, è un mese che sono qua, ho girato non so quante città, ho incontrato migliaia di persone, tutte che si organizzano, ho studiato e ho ascoltato le loro storie e torno con molta speranza in realtà, anche affiancata a una consapevolezza, cioè la consapevolezza della brutalità del potere, la consapevolezza dell'assurdità di questo modello di mondo che ci vogliono imporre, no? Però a fianco ho incontrato veramente la speranza, perché ci sono appunto forme di vita nuove che stanno nascendo, che stanno costruendosi, che entrano, a differenza di me che ho 60 anni ormai, ce ne avevo 30, poco più di 30 a Genova, adesso ce ne ho 60, 59, ci sono, ho incontrato un sacco di giovani di 20 anni che stanno prendendo in mano la situazione e con una consapevolezza diversa, con una freschezza anche diversa, devo dire, e quindi io sinceramente non riesco, pur essendo l'orrore davanti a noi, pur essendoci questa questa roba assurda, no? di un mondo fatto, costruito sulla diseguaglianza come sistema, di distruzione ambientale, di imposizione del potere manu militari, eccetera. Allo stesso tempo però vedo anche che sta nascendo tanto altro dal basso, e quindi questo mi porta a speranza.
Luca Casarini, grazie mille di questa chiacchierata.
Grazie.
Buona continuazione lì da te a Minneapolis. Sì. Grazie ancora. Luca Casarini, vi ricordo, le tute bianche erano a Genova e poi tra i fondatori di Mediterranea, appunto adesso era a Minneapolis e l'ha raccontato lui molto meglio di quanto potrei sintetizzare io adesso. Vi leggo in questo ultimo giro di minuti di questa trasmissione un po' dei messaggi che sono arrivati da voi a proposito di quel Genova 2001, e poi ci sono quei passaggi che dicono segnano nelle generazioni. Di certo Genova lo è stato per una generazione. Genova, le manifestazioni di quei giorni, anche il lavoro creativo che l'aveva preparato, però poi le manifestazioni di quei giorni, le botte, le manganellate, il sangue, Bolzaneto, la Diaz, l'uccisione di Carlo Giuliani. Allora, Simone dice che lui nel luglio del 2001 aveva 30 anni ed è stato l'ultimo momento in cui ho avuto fiducia nel futuro. E dice: spero invece che i giovani abbiano un altro spirito combattivo e altrettanto propositivo come allora. Che probabilmente Simone fa parte delle persone, tante persone che dopo Genova si distaccarono anche nel corso degli anni, ma 25 anni sono tanti, eh? E così anche un altro ascoltatore che ha scritto: io dopo le manganellate di Genova ho continuato a manifestare ogni volta che posso, un po' più solo di prima, però resisto. E dice: bravi i giovani, adesso tra decreti e sanzioni amministrative non è facile. Altro messaggio è Sara che dice: io c'ero con molti amici e la mia famiglia allargata, eravamo in tanti nel nostro piccolo, avevo 35 anni allora e ha cambiato la mia visione sul potere dello Stato, su cosa può significare la democrazia formale. Ho toccato con mano che esiste davvero la repressione organizzata di Stato e la violenza di Stato, non solo difensiva, e falsi provocatori compresi, temi su cui io ero sempre stata dubbiosa. E poi sono passati 25 anni e adesso la si vede disseminata in giro. Mag, che ringrazia per questa trasmissione, dice: a Genova io ho vissuto un momento che attendevo dall'infanzia. Ho vissuto in mezzo a profughi cileni e ai loro racconti e mi ero sempre chiesta, in una situazione come quella che sentivo descrivere, come mi sarei sentita e comportata? Per il resto ero già adulta e le mie pratiche sono cambiate con l'avanzare della repressione e della sorveglianza, ma non in conseguenza a quel momento specifico. Un altro che dice, Alberto, che racconta che lui c'era ed era proprio nello spezzone della CGIL nel 2001. Ero andato giù coi beati costruttori di pace da Padova, perché erano gli unici pullman su cui abbiamo trovato posto. È stata incredibile la sensazione che ho provato di fronte all'uomo che ha sfidato i celerini. Evidentemente era un attore, aveva esattamente la postura, la dizione da attore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, sembrava uno speaker della pubblicità. Talmente perfetta, impostata, diaframmatica. Poi cominciarono a piovere i lacrimogeni, ma evidentemente quello era un agente pagato. C'era un ultimo messaggio che mi sarebbe piaciuto ritrovare. Intanto mi scrive Ersilia, che dice: emozionante per lei ascoltare Luca Casarini. Lei allora aveva 21 anni, dice: ho un ricordo vivido di quei giorni e tanta rabbia rimasta negli anni a seguire. Il mio compagno era lì e percepì che sarebbe degenerato tutto nel sangue, come poi infatti avvenne. Un altro è Sandro, che dice: lì io ho capito che il fascismo aveva vinto, e dopo 25 anni abbiamo tutte le conferme. Qualcuno potrebbe dire sì, però sono 25 gli anni ed è quello che sta succedendo adesso. Ma c'era un messaggio e vabbè, se riesco a trovarlo in questi ultimi, eccolo qua, ed è l'ultimo con cui vi saluto. e dice: la mattina del 21 luglio io mi alzo, ho 8 anni. Attraverso il corridoio i miei genitori stanno discutendo in cucina. Mia madre dice che il manifesto non avrebbe dovuto pubblicare le immagini a colori del corpo di Carlo. La porta è chiusa. Pensano che io non li senta. Passo oltre, entro in sala, mi siedo rannicchiato nell'angolo del divano e la televisione è accesa e io vedo le immagini di Carlo Giuliani morto. Ascolto le voci del telegiornale e non capisco perché ho 8 anni. Si apre la porta della cucina, mio padre entra in fretta, spegne il televisore e si siede accanto a me. E lì, scrive, la mia infanzia è finita. Firmato Carlo. Allora, vi ricordo, Radio Popolare poi seguirà nei prossimi giorni, domenica, la manifestazione, perché sono giorni che vanno avanti iniziative. Allora, già ieri e oggi a Palazzo Ducale ci sono state un po' di iniziative, sono in corso iniziative di confronto. Domani c'è l'Assemblea Nazionale No Kings a Genova, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sul tema della pace, giustizia sociale, democrazia e diritti. Il 20 luglio la manifestazione Per non dimenticarlo in piazza Alimonda è promossa dal comitato Piazza Carlo Giuliani, dedicato ovviamente alla memoria di Carlo Giuliani. Piazza Alimonda è dove fu ucciso Carlo Giuliani. Il giorno dopo, ed è siamo al 21 luglio, la fiaccolata sarà alla scuola Diaz, perché sono 25 anni dopo a quel punto l'entrata, l'irruzione e la macelleria messicana, come venne chiamata, all'interno della Diaz da parte di forze di polizia generali, e c'erano un po' tutte le squadre lì dentro. Radio Popolare seguirà le cose, ovviamente ve ne daremo conto se per caso non avete deciso voi di andarci a Genova 25 anni dopo. Intanto sono le 8:30 e quindi grazie a tutti per l'ascolto per tutta questa settimana. Ci fermiamo, Pop Sera torna la prossima settimana come sempre alle 18:30. Non ci sarò più io, ci sarà qualcun altro. Buona fine settimana a tutti quanti, ci risentiamo, ciao da Massimo.